Radio Attiva. La mattina, Studio Nord.
Di nuovo insieme, di nuovo in diretta. Allora, eccoci qua pronti, come ogni lunedì, a collegarci con il dottor Pierluigi Guida. Dottor Pier, buongiorno e bentornato.
Ciao, ciao Tri, buongiorno, buongiorno a tutti e buon lunedì.
Siamo in ritardo oggi.
Oggi no, non siamo in ritardo, siamo proprio con un altro fuso orario.
Quindi cos'è? Siamo avanti di un'ora, siamo tardi in un'ora, quindi dov'è che cambia l'ora in avanti? Non lo so, indietro so dov'è che cambia, in avanti non lo so.
Sul ponte Avanti.
Di là da Laghe, come si direbbe, no? Insomma, in questo caso. Beh, intanto ho una domanda per te subito che ho pensato e immaginato nel weekend scorso. Dottore, come stai, voglio dire, come stai? Tutto bene?
Io sto benissimo, poi mi hanno fatto una sorpresa grande, sono venuti su un po' di amici, fratelli di Francesca con le rispettive compagne, quindi abbiamo avuto casa bella piena come piace a noi, il tempo ci ha anche assistiti e quindi è stato un bel sabato e una bella domenica.
Quindi loro sono andati via, visto che sta piovendo adesso.
esatto.
E tenervi qualche giorno in più.
Perdona?
Dico, potevi tenerli qualche giorno in più, insomma, no?
Tutti al lavoro. Qui praticamente siamo gli unici terroni che lavoriamo, quello che sembra.
Ok. No, è che sai,
abbiamo sempre da fare qualcosa.
Ne abbiamo anche parlato noi, magari un giorno ci dedichiamo una puntata, perché no? Ma anche il meteo influisce poi sull'umore, no? Oggi tocchiamo un tasto simile, perché oggi l'argomento di oggi è appunto, come si legge sotto, parliamo di cibo e umore, cosa mangiare per sentirsi felici. Quindi non basta mangiare quello che ti piace per essere felice? Ci sono dei cibi in particolare che ti portano felicità?
Esatto, allora mangiare quello che ti pare ti appaga, no, però non è detto che sia sempre la soluzione giusta, ok? Quindi io che ho fatto, ho raccolto praticamente degli esempi, no? Con dei consigli che possono essere praticamente fruiti dalle persone anche quotidianamente, no? Perché inutile stare a parlare di chissà che cosa se alla fine poi in pratica non puoi metterlo, no? E quindi, come il cibo della felicità, in primis c'è il cioccolato fondente. Quindi vedi, per le persone che sono un po' golose, no? Il cioccolato fondente, tu pensa che ha una storia antichissima. Addirittura gli aztechi lo chiamavano l'elisir del buon umore, lo bevevano praticamente come se fosse quasi una pozione sacra. Questo qui perché funziona? Proprio scientificamente il cioccolato fondente, almeno il 70%, mi raccomando, stimola praticamente il rilascio della serotonina e delle endorfine, che sono praticamente gli ormoni della felicità, mettiamolo così, e poi praticamente contiene anche magnesio, che riduce lo stress. Quindi anche qui un falso mito da sfatare abbiamo, Chris, no? Il cioccolato fa ingrassare e fa venire i brufoli. Allora, come al solito, dipende da cioccolato a cioccolato e dipende ovviamente dai quantitativi che se ne mangiano. Quindi qual è il discorso? Il cioccolato fondente non fa ingrassare, anzi aiuta il metabolismo.
Perché lo accelera?
Al massimo. Perdona?
Perché lo accelera?
Perché lo accelera? Perché lo accelera? Perché se tu ci pensi, il cacao che è all'interno è praticamente uno stimolatore metabolico, ok? Quindi calcola che se uno ne mangia anche 20 grammi al giorno non c'è nessun problema. Per quanto riguarda un frutto, no? Solitamente si dice, vabbè, io mangio un frutto perché fa meno male, si tende ad evitare alcuni e invece andare in direzione di altri. Noi possiamo dire una cosa, che uno dei frutti migliori che si può consigliare è la banana. Questo perché? Allora, hai visto praticamente, ti capita di vedere degli atleti che prima di una corsa mangiano una banana e quant'altro? Questo perché? Prima di tutto è ricca di triptofano, ha un alto potere saziante, ti dà un'energia immediata e contiene anche vitamina B6 che riduce la stanchezza mentale, che come tu sai o puoi immaginare, per un atleta avere praticamente la testa a posto, non stanco e concentrato, è il primo passo verso la vittoria, cioè nel senso quella è sostanzialmente la differenza tra uno sportivo e un atleta. Uno sportivo pensa che si fa tutto con il fisico, l'atleta invece parte prima dalla testa, dalla concentrazione, dallo studio della gara. Su sta cosa qui ti dico un aneddoto. Ho visto una settimanella fa, in una delle ultime vittorie della Brignone, che ne ha incastrate 57 negli ultimi 7 giorni, quindi non ti so dire precisamente qual era, e c'era praticamente lei prima del cancelletto di partenza con gli occhiali in faccia, occhi chiusi, testa bassa, e si studiava tutto il percorso a memoria. Cioè, quelle lì sono quelle cose che fanno la differenza tra lei ed arrivare a quel livello, invece scendere come farebbe uno sportivo normale, un umano, no? Dicendo c'ho le gambe giuste, oggi vado bene, e la mette soltanto sul discorso muscolare. Ok? In più, tornando al discorso della banana prima, la si può consigliare anche meglio di un altro frutto, perché se ci pensi, la banana contiene più o meno 90-100 calorie, che sono le stesse di una mela. Però ha un potere saziante molto molto maggiore, e in più la banana praticamente fornisce energia a lungo termine. Quindi tra i due frutti io teoricamente consiglio l'altro. Poi ovviamente c'è un discorso di gusti, a chi piace, a chi non piace, può piacere di più, può piacere di meno. Ma a parità sicuramente la banana è la cosa migliore. Quindi consiglio pratico: ti senti giù nel pomeriggio, invece di prendere un caffè zuccherato, no? Quindi metti caffeina che ti dà un picco, a differenza del tè, che lo vediamo adesso, che invece ti dà un'energia più costante e non ti fa innervosire. Si potrebbe praticamente prendere una banana con un cucchiaino di burro di arachidi, è dolcissimo, è buonissimo, ti fa molto meno male, anzi ti aiuta praticamente a mantenere un livello di energia costante e ti fa anche meno male.
Quanti trucchi ci stai svelando adesso, eh? Perché insomma, tutti vogliono stare bene, no? Stare meglio o essere felici, come hai evidenziato tu nel messaggio di oggi, no? E ci stai dando dei trucchi anche di cose da mangiare alla portata di tutti, nel senso di cose che si trovano facilmente anche, no? Bello l'esempio anche degli sportivi, sottolineo il fatto che tante volte, quindi, per essere, quando sei in una competizione, no? Hai menzionato la Brignone, è chiaro che non basta essere fisicamente al top, deve avere anche un altissimo livello di concentrazione e di lucidità, no? Soprattutto quando la gara dura poco, anche devi avere in quel momento lì il massimo del, perché non hai margine d'errore, ecco, come nel caso dello sci.
Certo, non puoi recuperare. Penso un centometrista si gioca anni di carriera in 7-8 secondi, quindi quello è. Infatti loro, soprattutto, se tu vedi i centometristi prima della partenza, ognuno ha la sua preparazione mentale. Vedi che ti sembra che sono tutti strani, che fanno cose strane, chi si accovaccia, chi si gira, chi non guarda gli altri, chi già prova la partenza 2 o 3 volte, no? Sono tutte quelle cose in base ai loro coach che hanno, perché comunque lì quando si arriva a determinati livelli hai bisogno di persone che ti tengano dritto anche mentalmente, ed è lì che fai la differenza, ti ripeto, questa è una prima differenza tra sportivo e atleta.
Massimo Di Bernardo scrive, messaggio per il dottore, il pesce crudo fa bene o è solo un'idea sbagliata?
Guarda, prossimo argomento, gli omega 3, era arrivato ora, grande Massimo, buongiorno. Allora, il pesce crudo va benissimo, molto bene, contiene tanti omega 3, ok? Quindi migliorano l'umore, riducono l'ansia e potenziano la memoria. Un altro falso mito, no, che c'è da sfatare è anche che si dice a volte, a me è capitato più volte di sentire, il pesce di allevamento non contiene gli omega 3 come invece quello selvatico che si trova in giro. Non è assolutamente vero. Ovviamente il pesce che viene pescato naturalmente ne ha di più, ma nel pesce che viene praticamente allevato ce n'è ugualmente, e quello che c'è all'interno basta e avanza. Il discorso del pesce è praticamente molto importante, soprattutto qui in montagna, che non c'è una abitudine a consumarlo, quindi può essere un'ottima alternativa alla carne, però sappiamo che a tanti proprio il pesce non piace. Quindi che succede? Se uno volesse comunque integrare degli omega 3, lo può fare benissimamente con i semi di lino o con le noci. Non mangi il pesce, ma il nutrimento, quello giusto, quello buono, lo recuperi comunque. Quindi sì, pure noi quando facciamo i piani nutrizionali, Cri, solitamente il pesce tendiamo di metterlo almeno 3 volte a settimana, ok? Però dando una tipologia e un quantitativo di pesce talmente tanto ampio, in modo tale che puoi scegliere tra quello con le spine, senza spine, il classico pesce che si fa ai bambini quando sono piccoli, che ne so, tutto il pesce azzurro, il merluzzo, il nasello, l'orata, lo sgombro, la sogliola, ok? Quelli sono tutti quanti pesci che fanno molto molto bene, li puoi associare alle verdure. E in più un'altra cosa, un ottimo sostitutivo del pasto sarebbe proprio il salmone con le verdure. Puoi utilizzare anche vicino, puoi mettere delle noci o una salsa di avocado, diventa praticamente un pasto leggero, nutriente, che ti dà tutto quello che serve per affrontare la giornata, non appesantirti. Poi diciamo che la sera puoi recuperare o con la carne o con una bella minestra, una zuppa, puoi integrare praticamente anche le vellutate, che ricordiamo a tutti, le vellutate se non si addensano con le patate ma si addensano con i legumi va benissimo ugualmente, però si mangiano carboidrati buoni e non le patate che sono un pochetto un diavoletto nel nostro corpo, ecco.
Mi stai facendo fame, te lo dico, perché oggi siamo un po' tardi rispetto al solito e adesso mi parli di cose da mangiare buonissime, quindi insomma lo sai che io il mio punto debole è là, ma scusami, una finezza, Massimo ha specificato il pesce crudo, chiedo, c'è una differenza tra per quanto riguarda gli omega 3 e quello che poi dicevi che portano all'organismo, se il pesce è crudo o è cotto?
Allora sì, però togliendo il fatto che non tutti i pesci si possono mangiare crudi, ovviamente, ma l'importante, sai cos'è Massimo? Anche come lo cucini, cioè sconsigliato totalmente frittura e bollitura. La bollitura è una cosa che non andrebbe mai fatta né con i secondi né con i contorni. Perché? Perché si porta l'acqua a 100 gradi, si mette praticamente la classica verdura dentro, quindi hai sterilizzato qualsiasi cosa, hai rotto qualsiasi vitamina, proteina, qualsiasi molecola, mangerai soltanto cellulosa. Quindi il pesce crudo va bene, però vapore, forno e arrosto, soprattutto a vapore, quindi nelle pentole a vapore che sono pure molto pratiche da utilizzare, diciamo che i nutrienti all'interno rimangono pressoché intatti. Quindi qui puoi fare solo una decisione in base al gusto, ok? Pure perché alcuni pesci, insomma, mangiarli crudi non andrebbe bene, ma pure come gusto, tolte appunto tartare e carpacci vari.
Anche perché certi pesci non è che si lasciano prendere, diciamo, per mangiarli crudi.
No, ma vabbè. A morsi.
No, però a morsi. Mi fa piacere che hai dato anche un'alternativa per chi non mangia il pesce o non gli piace, ecco. Abbiamo anche
sicuro, no? Sicuro, perché devi tener conto un po' di tutto. Prima che finiamo, facciamo un po' la parte opposta, che i cibi che peggiorano l'umore. E perché e come puoi evitare questa cosa qui? Zuccheri raffinati, no? Sono il finto amico della felicità, mi sono scritto, ho fatto un appunto. Perché? Quando mangi una merendina ti senti subito carico, quelli lì sono l'effetto degli zuccheri raffinati, però così veloci vai in up, altrettanto veloce vai in down, perché ti portano questa cosa qui, si chiama proprio picco glicemico. Il picco glicemico è una cosa che si deve sempre evitare, in più praticamente ti danno come un'infiammazione al cervello. Quindi invece di mangiare la merendina comprata al supermercato e quant'altro, che ci vuole? Frutta fresca più frutta secca. Nel pomeriggio è velocissimo, uguale. Le persone mi dicono la frutta fresca non c'ho tempo. Compri una bustina, anacardi, noci, mandorle, che adesso li fanno anche misti. Quello sicuramente è molto molto meglio rispetto alla merendina che puoi trovare al supermercato.
Gli anacardi, dottore, gli anacardi. Quelle cose che dici, ma sì, dai, ne mangio uno e poi sei dentro fino al collo.
Se hai un chilo, mangiate un chilo.
Sì,
no?
Un chilo e 100. Scusami, c'è una domanda di Maria Antonietta che scrive, mandi, sì, mandi Fruits, ciao. Mandi Fruits, quindi già dal saluto per
mandi.
E invece lei è in Sicilia, pensa tu, però okay. Non te l'aspettare. Una domanda al doc, le vellutate di piselli possono portare problemi a chi deve tenere sotto controllo la glicemia vista la loro dolcezza?
Allora, questo qui è un altro falso mito che si può sfatare. Allora, per chi deve tenere sotto controllo la glicemia, quindi stiamo parlando di persone potenzialmente diabetiche, poi il diabete ha diversi livelli, però se uno si pone la problematica è perché ha una sensibilità in quel senso, si deve pensare che non tutte le cose che sono dolci contengono glucosio. Cioè, nella frutta c'è il fruttosio, che al diabetico non fa male, ok? Tranne in alcuni metabolismi. Quindi quello che consiglio io è non guardare quanto zucchero ha, ma guardare l'indice glicemico. L'indice glicemico, questo per un diabetico, perdona, per un diabetico è praticamente l'ABC, cioè deve vedere quanto zucchero sviluppa una determinata sostanza. Esempio, anche la pasta, che sono carboidrati, si trasforma in zuccheri. Quindi tot grammi di pasta equivalgono a tot grammi di glucosio che si forma, che va nel sangue, un diabetico non deve averlo lì, in eccesso, e quindi il discorso è un pochetto più complesso. Comunque, per dare una risposta giusta, guarda se all'interno del cibo che vuoi mangiare, della sostanza che vuoi ingerire, c'è il glucosio o meno. Già quello là è un primo incipit. Faccio un esempio, i dolcificanti, quelli per diabetici, esempio, c'è uno che secondo me è il migliore, che si chiama sucralosio, vedi, finiscono sempre per osio, quindi glucosio, fruttosio, sucralosio, sono tutti zuccheri perché la famiglia è enorme, ci sono tutti i cugini, mettiamola facile, tu devi evitare per la maggior parte il glucosio, gli altri ti danno un potere dolcificante comunque, quindi tu il dolce in bocca lo senti, che per un diabetico è importantissimo perché chi ha lo cercano sempre, ma non è il tipo di zucchero che ti fa male, ok? Tanto chiaro, Chris?
Limpido, direi assolutamente. Allora, ringraziamo chiaramente Maria Antonietta per la domanda e ringraziamo il dottore per essere stato con noi anche oggi. Salutiamo Marta che è in visione, quindi la saluto.
Oh, la Coco!
Abbiamo, come diciamo, abbiamo dei nuovi ascoltatori ogni giorno, allora noi quando lo sappiamo, insomma, li salutiamo anche, ecco. Allora, dottore, ci vediamo un salto nel pomeriggio, io sono lì per altre cose, ma vengo a salutarti.
Va bene, agli ordini.
Non ho bisogno di prendere niente, però, per questa volta, sto bene, quindi voglio
dire. Va bene, ci vediamo dopo.
Aspetta, che scrive, era per prevenire, ciao, dato che spesso ciao. La glicemia ha un valore medio-alto, ecco, grazie, bene. Allora, se è stata esaudita la curiosità di Maria Antonietta, diciamo che la domanda è stata fatta al momento giusto, eccola qui, la Marta. Ciao Marta, ciao dottore,
ciao,
a dopo.
Marta.
E la nostra rubrica ovviamente tornerà lunedì prossimo.